Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla misericordia del Signore che viene.
Signore, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia,
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
In questa santa notte la liturgia ci invita a celebrare l'iniziativa straordinaria di Dio che si fa uomo e viene a prendere casa, dimora tra gli uomini, per illuminare l'oscurità di una umanità che è piegata sotto il peso del sopruso di alcuni, della sofferenza e della emarginazione di molti, che è ferita dalla indifferenza e dalla diseguaglianza crescente. Paradossalmente la luce è protagonista di questa notte, è il grande mistero del Natale di Cristo, vera luce del mondo. Oggi però facciamo fatica a parlare di luce e facciamo fatica anche a riconoscere la luce. In un mondo come il nostro, quindi non c'è bisogno di andare tanto lontani, sono le nostre case, le nostre strade, le nostre piazze, che è avvolto dalle tenebre dell'egoismo. Viviamo in un tempo in cui i conflitti sono all'ordine del giorno, così come la violenza fisica e psicologica, anche in quegli ambiti che dovrebbero essere i più tutelati, pensiamo alla famiglia o gli altri ambiti affettivi, ambiti che dovrebbero generare e custodire amore. Da gennaio a ottobre di quest'anno nel nostro paese sono 85 i femminicidi accertati e oltre 23.000 le segnalazioni fatte ai centri antiviolenza. Di queste 23.000, 16.000 sono univoche, cioè sono state presentate per la prima volta. Poi ci sono gli abusi e gli altri reati a danno dei minori e delle persone vulnerabili. In Italia ne sono stati denunciati ad oggi, quindi non pensiamo ovviamente al sommerso che non è ancora stato dichiarato, oltre 7.200 casi, di cui il 63% commesso attraverso social o siti internet. Poi pensiamo ai conflitti armati. In questo momento interessano 56 aree del mondo colpite da guerre, alcune ad altissima intensità con oltre 10.000 morti all'anno. Pensiamo all'Ucraina, a Gaza, a Israele, al Sudan e al Myanmar, solo per citare quelle che hanno l'escalation più alta. Viviamo poi in un tempo di crisi dei costumi e della coesione sociale. Le ultime analisi sociologiche parlano di una vera e propria, cito, questo è il termine, cretinaggine espositiva. Si mette in scena senza pudore ogni aspetto dell'intimità, senza farsi troppo riguardo a mercificare il corpo proprio o degli altri, e questa è una piaga diffusa soprattutto nella fascia adolescenziale. Si vivono relazioni usa e getta per appagare desideri passeggeri, si valutano le persone in base alla loro utilità oppure al loro aspetto fisico, come se fossero strumenti o oggetti. Si critica per distruggere l'altro anziché per migliorare E poi possiamo aggiungere tante altre cose, si usa la forza in nome del cambiamento, si perde la fiducia nelle istituzioni. Viviamo in un mondo che è accecato dall'egoismo e dalla noncuranza per gli altri. È uno scenario preoccupante il nostro, certo, in cui ci sembra non esserci più posto per la luce, quella luce che viene a portare la pace e la salvezza. Eppure il nostro tempo non è così diverso da quello di cui ci ha parlato il profeta Isaia nella prima lettura. Il popolo di Israele vive in un tempo drammatico che è fatto di prova e di sofferenza. È invaso dalla dominazione assira, è umiliato, è decimato, è ridotto in schiavitù e vede la terra promessa, quella che Dio gli aveva promesso, in mano agli stranieri. E questo vuol dire per un israelita la maledizione più grande, perché vuol dire lontananza dal suo Dio. Ma proprio in questa tenebra Isaia annuncia che ci sarà una luce, o meglio vede già presente questa luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifolse, abbiamo sentito. E il motivo di questa luce non trova un fondamento razionale. Noi siamo un po' abituati a cercare il fondamento razionale delle cose. Qui non c'è una spiegazione logica, se non un'iniziativa che è evidentemente paradossale, ma anche gratuita, di Dio. Un bambino è nato per noi. Un bambino piccolo, un indifeso, è la luce che squarcia le tenebre, che porta gioia e speranza. Anche il Vangelo di Luca ci parla di una luce che d'un tratto illumina la notte. Alcuni pastori, occupati a vegliare il gregge, vengono sorpresi da questa luce che rompe le tenebre, si dice la gloria del Signore li avvolse di luce. E di fronte a questo straordinario evento che cosa provano? Un grande timore, hanno paura. Ma l'angelo, che è la voce di Dio stesso, li rassicura e dice non temete. Dio non vuole portare la paura, ma vuole portare la pace e la gioia a quelle vere. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. È questo il compimento della profezia di Isaia. Ma anche allora, anche a quel tempo, la luce non trova casa e si scontra con l'indifferenza e con l'egoismo. Gesù doveva nascere a Nazareth, città natale dei suoi genitori, invece nasce mentre Giuseppe e Maria sono in cammino, sono a Betlemme per farsi censire, come aveva ordinato l'imperatore Cesare Augusto, ma a Betlemme non trovano casa. Non ci sono case, non ci sono stanze, non ci sono ripostigli e non ci sono neanche cuori che accolgano quel bambino che sta per nascere. Eppure, questa è la buona notizia del Vangelo, è proprio in questa situazione sfavorevole che si realizza il disegno di Dio. Il Salvatore, il Figlio di Dio, nasce come un bambino povero che non ha nemmeno una culla che lo accoglie ed è costretto a ripararsi in una mangiatoia per animali. Di fronte all'ingiustizia, al male, all'egoismo, al sopruso, Dio viene come un bambino in fasce a portare amore gratuito, amore che l'uomo non si merita. È questa la salvezza per tutti gli uomini, la salvezza nell'umiltà e nella povertà di un bambino che viene, si dice San Paolo, ogni volta che respingiamo il male, ogni volta che rinneghiamo l'ingiustizia, i desideri mondani, e viviamo in questo mondo con sobrietà, che vuol dire mettere al centro quello che davvero conta. Noi siamo ormai abituati da anni a vivere il Natale in maniera molto consumistica. Vanno bene i regali, vanno bene i doni, vanno bene i pensieri, ma ricordiamo qual è il centro. Il centro non sono queste cose. Viviamo e portiamo la salvezza ogni qualvolta ci facciamo ispirare dalla giustizia e dalla compassione. Cioè soffriamo con gli altri e gioiamo per gli altri. Noi invece tendenzialmente gioiamo per i nostri successi, ci rallegriamo per i nostri traguardi e viviamo con invidia i traguardi e i successi degli altri. Ecco, in questa santa notte siamo chiamati a ravvivare la nostra speranza, perché Dio è già presente in mezzo a noi, anche nelle circostanze più umili e più sfavorevoli della nostra vita. Lui è l'Emmanuele, il Dio con noi, il Figlio di Dio, che si è fatto bambino per condividere tutta la nostra esistenza e accompagnarci nel nostro cammino. Ecco, chiediamo allora in questa santa notte al Signore la grazia di lasciarci guidare dalla sua luce, che è luce di pace e di giustizia, perché anche i nostri cuori si possano convertire all'amore e finalmente possa tornare a regnare la pace.